Sì, vabbè, parto da un ripassino delle puntate precedenti.
Certo.
3 mesi fa, dopo 2 stagioni di, come dire, battage pubblicitario nel tentativo di accaparrarsi l'assegnazione dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, circa 900 dipendenti appunto che devono andare via da Londra in seguito alla Brexit, arriva il verdetto. Milano conquista, diciamo così, sale sul podio a pari merito con Amsterdam, ma perde lo spareggio, il sorteggio, anzi, per la precisione. I tempi che erano stati immaginati, evidentemente per una partita che ha comunque appunto un tempo di consegna lungo, erano quelli dell'aprile 2019, data per cui doveva essere pronto il Vivaldi Building, diciamo questa nuova sede dell'EMA nella città di Amsterdam. E forse l'unica verità di tutta questa mezza bufalata di cui si parla in questi giorni è che quel progetto è in ritardo, che è un fatto normale, però diciamo l'unico vero fatto è quello. La polemica di questi giorni è tutta legata ad una richiesta di accesso agli atti che, all'interno di una strategia di guerra a bassa intensità fatta dal nostro paese e dalla città di Milano, in realtà è anche la parte più delicata, ecco, una richiesta di accesso agli atti da cui si sarebbe scoperto questo grande scoop, che le sedi provvisorie, il Tripolis e l'Infinity Business Building, non erano sostanzialmente dichiarate. In realtà questa è una pratica abbastanza normale, consuetudinaria, nel senso che per evitare o comunque per calmierare possibili speculazioni, quindi aumento dei costi nelle aree interessate da progetti di grande valore immobiliare, le cose vengono segretate. Non è un fatto straordinario. Ovviamente l'argomento è stato utilizzato per dimostrare in qualche misura i magheggi, i giochini, l'impreparazione della città di Amsterdam ad accogliere una partita che evidentemente faceva gola a molti e abbiamo avuto occasione di parlarne. Dicevo che non è che la prima di una serie di armi che verranno messe in campo, perché in questo momento, al di là appunto del confronto politico che è passato anche in uno scambio di tweet acidi tra Berlusconi e Beppe Sala, sostanzialmente ci sono in ballo da una parte il ricorso alla Corte dei Conti europea e dall'altra il ricorso, questa volta non della città di Milano ma del governo, alla Corte di Giustizia europea. Quello che sta succedendo sostanzialmente è che Milano che la Regione Lombardia aveva a suo tempo proposto al governo di risparmiare qualche decina di milioni di euro già stanziati dal governo italiano, offrendo, mettendo a disposizione lo storico grattacielo di Milano, costruito a partire dal 1956, il Pirellone, palazzo antistante la stazione centrale, oggi sede esclusivamente del Consiglio regionale, dopo che la Giunta ormai 7 anni fa si è spostata nel faraonico progetto dell'allora Celeste Formigoni, quindi all'interno di un nuovo palazzo enorme della Regione Lombardia, al tempo, fino a pochissimi anni fa, grattacielo più alto anche della città. In questo momento il Pirellone quindi è un grattacielo storico sostanzialmente mezzo vuoto, che è stato offerto praticamente a partire dal 2019 prima in una forma di gratuità completa e via via con un affitto che soltanto il 2022 sarebbe arrivato a 7 milioni di euro, che è comunque la metà di quello che l'EMA pagava all'interno della City londinese. Adesso questo semplicemente per dire che poi stringi, al di là del ragionamento sull'indotto, però la partita era quella di cercare dalla parte di Amsterdam di valorizzare una serie di aree urbane all'interno di un conflitto tra interessi immobiliari e dall'altra parte invece da parte della città di Milano di mettere a valore e riposizionare uno dei grandi grattacieli storici della città, che oggi è esclusivamente una fonte di costi e non di redditività, né da un punto di vista d'immagine né da un punto di vista economico. Ovviamente poi la partita dell'indotto è una partita almeno altrettanto importante, perché dietro queste 900 vite di dipendenti che si spostano qui o là, tirate in mezzo dai venti della politica, evidentemente poi esiste un discorso di accoglienza, di grandi saloni, di eventi, di traduttori, di ricettività, di ristorazione, per cui tutti sono interessati, evidentemente in primis le case farmaceutiche che hanno sede in Italia a Milano, a cercare di accaparrarsi la partita. L'ultima nota divertente, appunto, oltre ai tweet acidi, è quella che il segretario generale della Commissione europea, che probabilmente sarà la persona l'ultimo ad avere la parola, è un olandese e si chiama Italianer di cognome, quindi diciamo con questa può essere la chiosa che come dire, fa il punto su quello che è il grande dibattito che si fa in queste ore attorno al caso dell'EMA, di Amsterdam e di Milano.
Sì, tra l'altro fa, insomma, come ricordavi un po' l'accusa che viene mossa è che Amsterdam appunto sia in ritardo su questo progetto, fa anche un po' sorridere alla luce che sia a farlo, che a fare questo appunto sia l'Italia, e penso su Milano anche a tutte le schifezze che sono venute fuori ad esempio rispetto alla preparazione di Expo, quindi anche insomma l'accusa da cui si muove è abbastanza... fa un po' sorridere. Sicuramente anche gli scambi che ci sono stati, che ricordavi, hanno tutto un sapore squisitamente elettorale anche nel tempismo con cui è stata rievocata questa vicenda.
Sì, ma infatti tra l'altro ne parlavamo qualche settimana fa, l'ultima volta che ci siamo sentiti, in verità questa dell'EMA, forse insieme al referendum regionale di cui mi pare si sia ormai sostanzialmente persa ogni memoria, dello scorso ottobre, erano i due grandi cavalli di battaglia di Roberto Maroni da candidato in pectore alle elezioni regionali. Poi qualche smottamento ci deve essere stato, nel senso che Maroni attualmente è molto defilato, in Lombardia si è fatto avanti Fontana, che ha ancora il lieve vantaggio ma gioca una partita completamente diversa, insomma non è il governatore uscente e non ha la caratura di Maroni almeno all'interno di quel partito. Evidentemente, come dire, qualcosa è cambiato. Certo è che Milano che si mette a fare le pulci, o l'Italia che si mette a fare le pulci sui regolamenti che sono stati condivisi rispetto al sorteggio, alla grande ingiustizia, a questa cosa, alla vittoria mutilata dell'arrivare a così a pari merito e poi perdere i dadi, è un po' tutta una grande barzelletta che sta a significare quanto poi l'interesse nell'accaparramento di questo tipo di partite sia un interesse squisitamente e fisiologicamente di carattere commerciale e di brand che si va ad appiccicare a una città che evidentemente anche attraverso la stagione di Expo, nel suo ridefinirsi da città della moda al design, dal design al food, ha per l'ennesima volta nell'arco di poche stagioni bruciato ancora una possibile identità nel suo essere cangiante e camaleontica, e quindi cercava di posizionarsi attraverso, come dire, come la nuova Londra dell'Unione Ristretta. Questa cosa qui non sta funzionando, non è funzionata a Sala, che non è riuscito a vincere la partita, non è funzionata a Maroni perché è fuori dal gioco elettorale, non è funzionata alla Bracco o ad altre appunto farmaceutiche che potevano avere interesse a posizionarsi in questo senso. Non è un dibattito di grandissimo interesse se non nel tentativo di capire effettivamente quali sono le economie che si andranno a muovere attorno a questa partita, che pare tra l'altro aver oscurato invece quelle tutte aperte che sono l'eredità dell'esposizione universale, nel senso che negli stessi giorni in cui si dibatte solamente dell'EMA perso, non si sta ragionando invece dei conti che vengono in materia di grandi opere autostradali, piuttosto che mi sembra che si sia oscurato anche abbastanza tutto il caso fatto uscire da Business Insider riguardo i conti di Trenord. Insomma, ci sarebbe tanto di cui parlare e i numeri sono anche più interessanti, oltre che più pericolosi, di quelli che racconta la vicenda di EMA.
Sì, io volevo appunto, mentre stai parlando, volevo appunto chiederti, però tu sei stato molto 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 chiaro e completo, quali erano un po' le questioni in campo, perché appunto è una vicenda che è un po' strana, diciamo, da seguire, nel senso che c'è questa un po' frattura tra il fatto che non si che ne viene raccontata come una cosa che è sempre quel tipo di narrazione, che come se fosse appunto la partita più importante per Milano. C'è stato un momento dove ha veramente catalizzato anche l'attenzione rispetto alla politica economica urbana di Milano, nel senso che usciva molto sulle notizie ma non si capiva quali fossero un po' le contropartite. Tu in questo senso sei stato molto chiaro, appunto parli della questione commerciale e la questione anche del brand e appunto quello che dicevi, quindi del cercare di legittimare una politica economica che cambia continuamente ma che appunto si brucia in continuazione anche le sue carte da giocare, perché appunto deve esaltare un po' la sua capacità di essere costantemente flessibile, di essere costantemente in trasformazione, che poi vuol dire appunto doversi astenere da politiche di lungo periodo, ecco. Quindi...
Sì, noi guarda, quello che negli anni, anche appunto in particolare in riferimento alla stagione di Expo, ma proprio cercando di uscire dalla logica del perimetro dell'evento, quello che abbiamo sempre cercato di ricercare, di sottolineare, è come la grande occasione, che sia un'opera, che sia un evento, che sia l'EMA di turno, serve sostanzialmente da cavallo di battaglia per le amministrazioni e gli interessi locali, a bussare alle porte del governo e potergli dire con forza: io farò la mia parte e tu fai la tua. E quindi serve ad intercettare legittimità istituzionale, capitali privati, finanziamenti pubblici, visibilità a livello mediatico, cioè serve a intercettare tutti quei fili della ragnatela che sono capaci di portare a casa una partita quantomeno su un piano di ricadute territoriali. Quello che sta accadendo adesso non è né più né meno di quello, cioè che sia da destra o che sia da sinistra, se così si può chiamare, sostanzialmente l'EMA non è stata che l'ultima occasione di questo gioco al rilancio in cui si chiede al governo di, come dire, di dare il giusto, la giusta mano, il giusto impegno anche in termini economici affinché Milano possa portare a casa una partita. Ora che quella partita non è stata portata a casa, per un motivo o per l'altro, non è andata così e difficilmente si tornerà, poi sai, il mondo ci potrà sempre stupire, ma difficilmente si tornerà indietro, c'è il tentativo di, come dire, c'è un tentativo un po' sciovinista, ecco, di fare questa parte da poveri italiani, povera Milano, che sarebbe stato il posto giusto, ci abbiamo creduto, ci hanno fregato e dimostriamo che sono dei ladruncoli, dei mentitori, insomma è un po' una barzelletta, ecco.
Certo.
Poi interessante appunto il discorso di queste giornate.
Sì, sicuramente. Beh, io direi che allora ti salutiamo, ti ringraziamo perché appunto ci hai illuminato su una vicenda che certe volte ci lascia un po' magari appunto un po' confusi su quale sia proprio l'utilizzo, anche strategico dal punto di vista poi della controparte, e invece grazie a te le cose ci sono più chiare, e quindi niente, ti salutiamo e alla prossima.
Ah, grazie a voi. Guarda, la cosa su cui potremmo sentirci, secondo me sarebbe interessante, di qui a meno di un mese, tra una balla e l'altra, diciamo entro la prima decade di marzo, che invece quella sì mi sembra una partita su cui arrivano delle decisioni importanti, sarà il voto definitivo da parte del Consiglio d'amministrazione dell'Università Statale di Milano sul trasferimento in area Expo. Quella è una vicenda concreta, certo, che muove interessi e giochi, diciamo, per quanto riguarda la cosiddetta rigenerazione urbana di un certo peso. Recentemente, questa settimana, il Dipartimento di Fisica per la prima volta si è espresso con una votazione bulgara inaspettata a favore del trasferimento, come dire, in contrasto evidentemente con il mondo dei tecnico-amministrativi, della ricerca, degli studenti e dei residenti in zona città studi, e su quello penso che da qui a un mese avremo delle risposte definitive piuttosto interessanti, ecco.